Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo, e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta, là preparate per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: «In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà». Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: «Sono forse io?» Ed egli disse loro: «Uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato». Parola del Signore. Nella misura in cui Gesù rifiuta di rinunciare al suo messaggio, ogni giorno che passa lo avvicina un po' di più alla sua fine tragica. L'opposizione implacabile dell'apparato religioso rende la sua fine ormai inevitabile. Ma nessuno ancora sa quando sarà il momento. Possiamo immaginare l'apprensione di Gesù. Sarà domani. Quanto durerà questa angoscia? Chi deciderà che il momento è arrivato? Non è come noi poi, un po' infantilmente, ricostruiamo le cose, no? Non è Dio che ha previsto tutto a quell'ora lì, a quel giorno lì, così, no? E non è il destino. Ed è ingenuo anche pensare che Gesù sapeva in anticipo, prevedeva esattamente lo svolgimento degli eventi. Il momento sarà come per tutti gli uomini, come per tutte le storie di questo mondo, sarà il concorso di alcune decisioni e di alcune circostanze. Vi contribuiscono gli umori del popolo, ma soprattutto la decisione dei capi religiosi di farla finita con Gesù e ovviamente la decisione di Giuda di consegnarglielo. Se Gesù non fosse stato testardamente deciso a restare a Betania e venire tutti i giorni a Gerusalemme, se si fosse allontanato, Giuda non avrebbe avuto appunto la possibilità di farlo catturare quella sera lì. E comunque in questo clima pieno di minacce, che Gesù, mentre si avvicina il giorno di Pasqua, che certo ormai ha capito che sarà l'ultima, mentre si avvicina il giorno di Pasqua, manda due dei suoi discepoli a preparare la festa, secondo le regole che erano in uso. Anche in queste ultime ore Gesù non cambia niente del suo modo di vivere. Figlio di Israele, si prepara a celebrare la Pasqua. E così darà la suprema testimonianza al suo Vangelo. Manda dunque due dei suoi discepoli a preparare la festa. Incontreranno un portatore di acqua e seguendolo scopriranno l'uomo per cui lavora questo portatore. Gesù conosce abbastanza bene la vita del quartiere, diremmo, e probabilmente è stato a Gerusalemme molto più di quanto i nostri Vangeli dicano, perché gli interessa di farlo apparire in due o tre temi, in due o tre circostanze. Conosce bene la vita del quartiere e ha lì amici disposti a dargli una stanza per la festa. Nella camera alta, al piano superiore, prestatagli dall'anonimo amico, Gesù celebra dunque la cena di Pasqua con i suoi discepoli. Durante la cena lascia cadere una parola che nessuno si aspettava e che crea un gelo improvviso. In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Colui che mangia con me è una citazione, è un salmo. Sono parole tratte da un salmo, che è la preghiera di un uomo abbandonato da tutti, perseguitato, tradito da un amico. Anche l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. È il Salmo 41. Non c'è bisogno, come si fa nei discorsi appunto poi infantili, io continuo a chiamarli così, no? Poi evidentemente vogliono dire comunque tante cose, ma mi pare che contrariamente a ciò che solitamente si dice, Gesù non designa il discepolo che lo tradisce, dice soltanto che egli è tradito da uno che mangia abitualmente con lui, da un suo compagno, da un suo discepolo. Certo, noi che leggiamo il Vangelo sappiamo chi è, perché i Vangeli ne parlano continuamente. Sanno che Giuda è andato dai capi dei sacerdoti per mettere a disposizione i suoi servigi. Ma quando Gesù avverte i suoi, non denuncia nessuno in particolare, né direttamente né indirettamente. Tradire Gesù. Ci si chiede come è potuto capitare a qualcuno che è stato con lui, che lo ha sentito annunciare il regno di Dio, il mondo nuovo, di cui ha visto i segni di tenerezza per i mali dell'uomo, come possa essere capitato a qualcuno di tradirlo. Quali delusioni, quali rabbie ha suscitato Gesù nel cuore di quest'uomo? Ciò che sorprende è che tra i dodici tutti possano pensare di tradire. È che tra i dodici ciascuno si senta così poco sicuro della sua fedeltà a Gesù, che si chiede se non rischia di diventare lui il traditore di Gesù. Tutti si chiedono uno dopo l'altro: sono forse io? Sono forse io? Tutti sono ancora così incerti su cos'è il regno che Gesù è venuto a portare. La passione di Gesù dimostrerà la fragilità e la confusione della loro fede. Ma davvero Gesù offre la salvezza? Davvero Gesù è l'unica via di salvezza per l'uomo? Il traditore, colui che si appresta a tradire Gesù, non lo crede più che Gesù sia la salvezza. La scelta di Gesù gli appare sempre più fallimentare e la via che propone è illusoria. Ma anche gli altri 11 sembrano molto incerti. E noi? Noi dove siamo? Certo, noi il messaggio di Gesù lo ripetiamo continuamente, anzi lo esibiamo tante volte. Quanto a prenderlo sul serio, uno di voi mi tradirà, dice Gesù ai 12 nel suo testamento, e ciascuno di loro, uno dopo l'altro, si chiede, sono forse io? Non pensate che è una domanda che non ci è poi così estranea. Sono forse io? E Gesù si guarda bene dal rispondervi. Gesù non designerà nessuno in particolare, neanche Giuda. In questo modo nessuno dei 12 potrà dire no, non sono io. Nessuno uscirà di là rassicurato di essere al riparo da un possibile tradimento. Peraltro, lasciando la domanda dei discepoli senza risposta, Gesù rinuncia anche a condannare chi che sia. Egli non vuole giudicare, ma salvare. La maggior parte delle Bibbie traduce guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito, e noi lo leggiamo come una maledizione, no? Ma è una maledizione quella di Gesù? O non è piuttosto un lamento? Un dispiacere che potrebbe essere reso pressappoco così: che guaio, che brutta cosa per quell'uomo che tradisce il figlio dell'uomo. Come mi dispiace. Gesù non giudica. E non chiude nessuno in un ruolo, neanche nel ruolo del traditore. Ciascuno è libero delle sue scelte e si prende le sue responsabilità. In queste ore che lo avvicinano al dramma, Gesù continua a formare i suoi discepoli alla libertà. Da parte sua, anche se non lo capiranno, anche se lo rifiuteranno, da parte sua il suo dono è incondizionato. Egli è pronto a perdonare gli uomini. E neanche davanti al loro tradimento egli ritirerà la stima e la libertà che ha loro donato e per la quale è disposto a dare la vita.